Nei giorni scorsi è scomparso Mikhail Gorbaciov, il capo della perestroica, colui il quale tentò di portare fuori l'URSS da quella situazione che la vedeva fino a quel momento come qualcosa di particolarmente diverso dal resto del mondo. E in tanti hanno da raccontare aneddoti riguardo la figura di Gorbaciov. Però noi abbiamo un signore, ex sindaco di Barberino, che un aneddoto ce l'ha veramente da raccontare. E noi siamo in collegamento con Paolo Cocchi, allora a quel tempo sindaco di Barberino, perché Paolo Cocchi ha avuto la fortuna di incontrare Mikhail Gorbaciov proprio nel suo territorio. Buongiorno Cocchi.
Salve a tutti.
E allora come andò questo incontro con Gorbaciov? Come riuscì a crearlo?
Ma come ho ricordato di recente, fu una combinazione di eventi che possono accadere una volta su un milione. C'era stato il giorno precedente, era il 22 settembre 1993. Gorbaciov era a Bologna per ricevere una laurea honoris causa da parte dell'università, aveva nel pomeriggio di quel giorno un'udienza privata con il Papa, però era accaduto che Yeltsin aveva con un decreto espropriato, sciolto il Parlamento russo. C'era in corso uno scontro violentissimo fra Yeltsin, che voleva privatizzare tutto, come poi fece, e il Parlamento russo, che invece aveva a cuore, diciamo, un minimo di prosecuzione dell'entità politica russa. E appunto Yeltsin fece questo colpo di mano, questo vero e proprio colpo di Stato, e quindi Gorbaciov fu costretto a rientrare a Mosca precipitosamente. Allora cosa accadde? Sull'autostrada c'era una coda autostradale, una delle tante code
normale,
che c'erano,
diciamo,
prima dell'apertura della variante di Valico, e allora la questura lo dirottò sulla statale 65. Siccome era l'ora di pranzo e l'aereo c'era nel tardo pomeriggio, fu chiesto al maresciallo di Barberino dove potesse pranzare Gorbaciov. Il maresciallo indicò il ristorante Le Maschere, il ristorante che ancora è aperto lì nella frazione Le Maschere. Mi telefonò e mi disse: guardi sindaco, c'è Gorbaciov che sta pranzando alle Maschere. Io naturalmente dissi: ma stai scherzando? Dice: no, c'era lui con la moglie. Allora io presi la macchina e andai a salutarlo. Ecco come andò che io incontrai Gorbaciov. Ma diciamo l'aspetto curioso della vicenda, che ho ricordato anche nell'articolo che ho scritto per il Filo, è che io andai lì, mi presentai con l'idea di salutarlo, soltanto anche solo per vederlo, per poter dire di aver avuto un contatto con uno degli uomini, diciamo, più importanti della seconda metà del Novecento. Io mi presentai e lui si mise a chiacchierare, mi chiese chi fossi, come la pensassi sulle questioni russe, e lui mi spiegò il suo punto di vista. E ogni volta che io mi zittivo, aspettavo l'occasione per salutarne e andarmene, per togliere il disturbo. Invece lui prendeva a chiacchierare. Insomma, la cosa singolare fu che io stetti lì quasi un'ora a chiacchierare con Gorbaciov, il che dà la misura, secondo me,
della persona.
Sì, delle caratteristiche della persona. Ecco, se può avere un senso questo mio ricordo, oltre, diciamo, la mia personale memoria, è che appunto era un uomo estremamente affabile, e che forse, diciamo, se lui avesse avuto miglior fortuna, forse le cose nel mondo sarebbero andate un pochino meglio.
Cocchi, quando dice se lui avesse avuto miglior fortuna, quanto noi occidentali siamo responsabili eventualmente delle sfortune di Gorbaciov?
Ma l'Occidente, diciamo, lo ha apparentemente sostenuto, no?
Perché apparentemente.
In discussione, sì, apparentemente. Lui era molto impopolare in patria, questo va detto. Indipendentemente dalla politica occidentale, lui in patria è sempre stato molto poco popolare, perché alla fine i russi gli hanno rimproverato di aver distrutto il loro impero, e i russi, si sa, sono nazionalisti, i russi tengono alla grande madre Russia, Poi tanti russi hanno vissuto peggio negli anni successivi, no? Soprattutto gli strati popolari. Poi, certo, il capitalismo degli oligarchi ha arricchito gli oligarchi, forse ha arricchito dei ceti vicini agli oligarchi, ma insomma la grande parte del popolo russo ha passato momenti terribili per gli anni successivi, il che spiega poi anche il successo di Putin, no? Che è stato in gran parte diciamo un successo politico di tipo revanscista, no? Di rivincita del nazionalismo russo. L'Occidente, penso, diciamo, a parole lo ha blandito, ma poi non l'ha sostenuto, forse non poteva farlo, ma quel che è peggio, secondo me, è che l'Occidente ha sostenuto Yeltsin, cioè ha sostenuto un programma di privatizzazioni selvagge che il Fondo Monetario ha imposto alla Russia post-sovietica e che ha determinato un assetto del capitalismo russo che è quello che vediamo oggi, cioè che è tutt'altro che un capitalismo di tipo occidentale. Il capitalismo occidentale ha una storia lunghissima, ha una storia anche democratica perché diciamo si è ibridato con la democrazia, spesso non tollerandola, ma insomma in qualche modo dovendola sopportare. Il capitalismo che è stato impiantato nell'Unione Sovietica in 448 è, diciamo, sono gli spiriti animali peggiori della finanza, della rapina. Appunto, gli oligarchi sono un po' lo specchio di questa rapacità senza misura. E Putin ha diciamo, costruito un sistema politico, un impero politico che si è fuso con questo capitalismo, diciamo, anomalo, e il risultato è quello che vediamo. Insomma, penso che
Cocchi.
se Gorbaciov avesse prevalso l'idea di una riforma interna di un sistema, del sistema che c'era, credo che le cose sarebbero andate meglio.
Diversamente. Cocchi, le ho fatto quella domanda perché io ricordo una visita di Gorbaciov in Italia, dove attraversò tutto lo stivale da Roma partendo dal Papa, poi in Parlamento, per finire poi alla Borsa a Milano e alla Fiat a Torino. Vale a dire, tutti gli strati furono permeati da questa visita e tutti lo accolsero come dire, stai tranquillo, ci siamo noi. Fondamentalmente di quel stai tranquillo, ci siamo noi non è rimasto niente.
No, io penso che alla fine l'Occidente e gli Stati Uniti scommettessero fondamentalmente sulla fine del comunismo e non avessero affatto un interesse nemmeno lontano a che il comunismo sopravvivesse in forma, diciamo, in forme diverse o riformate. Io personalmente, da ex comunista, ho dei dubbi, da ex comunista italiano, naturalmente.
Certo.
Oggi ho dei dubbi anche che la perestroica potesse avere successo, cioè il regime di Brežnev era diventato un regime estremamente calcificato, non so come dire, estremamente rigido. E i regimi quando sono calcificati e rigidi è difficile cambiarli, ci vogliono rivoluzioni. Quando si fanno le rivoluzioni, appunto, non si fanno riforme, ma si fanno rivoluzioni. Diciamo, se c'è una responsabilità dell'Occidente, che è diciamo, la responsabilità che ancora oggi ha l'Occidente, no? Che è la patria della democrazia e della libertà, ma poi quando si rivolge al di fuori dei propri confini se ne scorda spesso di essere la patria della democrazia e della libertà e diventa un impero, acquisisce una logica imperiale, cioè acquisisce una logica di dominio. La Russia è stata dall'Occidente spogliata, perché il Fondo Monetario Internazionale, ma questa è storia, basta andare a leggere qualche libro di qualche storico minimamente obiettivo, impose a Yeltsin un programma di privatizzazioni talmente drastico e talmente rapido, e stiamo parlando di non di privatizzazioni che ha fatto Prodi, alla fine ha privatizzato l'IRI. Lì è stata privatizzata l'intera struttura economica della seconda grande potenza del mondo, quindi tutta l'energia, le miniere, tutto quello che vedete. Ed è stato privatizzato nel giro di pochi mesi, il che vuol dire che quelle immense ricchezze sono andate nelle mani fondamentalmente di profittatori, perché una situazione in cui le privatizzazioni si fanno in quel modo, è chiaro che gli spiriti animali sono quelli che prevalgono, cioè l'uomo è il lupo all'uomo, ma quando non c'è tempo e non c'è regole per fare meglio, allora sì, davvero il lupo mangia l'agnello. Insomma, è quello che abbiamo visto, è la storia di oggi, no? È la storia di come la Russia è diventata capitalista e non è diventata democratica.
Cocchi, fra qualche giorno sono esattamente 30 anni da quella visita, anzi 29 per l'esattezza. Se lei avesse l'opportunità, ormai non c'è più, ma se lei avesse avuto anche di recente l'opportunità di incontrare nuovamente Gorbaciov, alla luce di quello che è successo, cosa le avrebbe chiesto?
Ma c'è una tale sproporzione, diciamo, fra la mia vicenda e la sua, che non mi sarei azzardato. No, fossi stato un giornalista, cioè, a me ha sempre colpito, diciamo, della vita di Gorbaciov, della sua parabola politica, l'aspetto drammatico, no? L'aspetto tragico. Cioè, non solo il non essere profeta in patria, ma l'aver aperto una fase nuova nella storia del mondo, perché questo si può davvero dire, perché se il comunismo è crollato senza una guerra che sarebbe stata terribile, perché forse sarebbe stata una guerra mondiale, lo si deve all'intraprendenza, sì, alle debolezze interne del regime, ma anche alla sua intraprendenza, no? Al suo coraggio. Insomma, un uomo che ha fatto così tanto, no? Nella storia del mondo, poi non è riuscito a rimanere in sella, non è riuscito ad avere la fiducia del proprio popolo. Si sa, la politica la si fa in casa, non la si fa fuori casa. C'è uno che non è profeta in casa,
ecco,
purtroppo non è.
Anche per lui è valsa la storiella: nessuno è profeta in patria.
Sì, cioè lui, diciamo, meno
di tutti.
A lui questo proverbio si adatta forse più che a qualunque altro uomo politico del Novecento che abbiamo conosciuto. Insomma.
Io ringrazio Paolo Cocchi, ex sindaco di Barberino del Mugello, ma soprattutto per anni collaboratore anche di Radio Sieve, lo posso dire questo sicuramente.
Sì, certo, grazie a voi.
E ringrazio Paolo Cocchi per questa chiacchierata, per ricordare quell'incontro al ristorante Le Maschere fra il sindaco di Barberino del Mugello, Paolo Cocchi, e Mikhail Gorbaciov, capo dell'URSS, a quell'epoca ancora non era più URSS.
Ex capo dell'URSS. L'URSS era finita l'anno prima.
C'era già la bandiera bianca, rossa e blu.
Sì, c'era già la bandiera della Russia di Yeltsin.
Cocchi, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi. Buonasera a tutti.